When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tgtrek.com. Insieme a noi c'è anche Sofia, studentessa del DAMS che studia cinema, televisione e radio, e da oggi inauguriamo anche una nuova partnership con Fantascientificast, giusto Miles?
Sì, Fantascientificast, che per i pochi che non conoscessero è il podcast numero uno in Italia ma anche all'estero, è molto seguito per gli appassionati di fantascienza, libri, fumetti, sono presenti ovunque su iTunes, Spotify, insomma non dobbiamo essere noi a presentarli, la fama li precede, quindi per noi è un grande onore iniziare questa collaborazione con loro.
Perfetto, direi di non perdere tempo adesso e lanciare subito le nostre pagelle, i nostri voti sull'episodio. Anche voi tra i commenti scriveteci il vostro voto da 1 a 10 su questo episodio. A dopo! Bentornati su Talking Trek, questi erano i nostri voti, le nostre pagelle sull'episodio, ma non dimentichiamoci di lanciare uno spoiler alert, perché in questo episodio...
Esatto,
insomma...
perché questo episodio, come tutti gli altri della nostra rubrica, sarà comunque pieno zeppo di spoiler, quindi per evitarvi per evitare di rovinarvi la visione, ecco, dell'episodio... vi consigliamo di abbandonare immediatamente la diretta, andarvi subito a recuperare l'episodio e poi tornare a guardare la nostra diretta in differita. Tanto non scappiamo, non scappa l'episodio, non a posto.
Sì, ecco. Sì. Ovviamente parliamo degli spoiler dell'episodio 2x05, Santi dell'Imperfezione.
Esatto.
Per chi non l'avesse ancora visto.
Allora, ragazzi, cominciamo a dire anche i nostri voti. Io ho dato un bell'8, perché sinceramente l'ho trovato un bel episodio, un po' troppe spiegazioni fantascientifiche, un po' troppo esagerate, però nel complesso l'ho trovato molto 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 buono. L'unica nota dolente per me è stata l'assenza di Giattrino, perché insomma, dall'ultimo episodio a questo mi aspettavo almeno insomma la sua presenza. Prego Miles,
tu ormai ti
e
sei...
poi Sofia.
Ti sei innamorato di Giattrino? No, beh, io ho dato un 7, la motivazione, la frase che ho scelto è San Valentino ai tempi del micelio, perché sì, evidentemente è un episodio molto... non è un caso che sia andato in onda proprio il giorno di San Valentino in America, però c'è qualcosa nella scrittura di questo episodio che non mi ha convinto al 100%. Per cui, ma ne parleremo poi sicuramente più avanti analizzando le singole scene.
Perfetto, prego Sofia e poi leggo i commenti.
Allora, io ho dato il voto più alto tra tutti quanti, perché ho deciso di dare a questo episodio 8,5, e come frase appunto gli ho messo vecchie conoscenze, nuove situazioni, appunto perché comunque all'interno dell'episodio ritroviamo vari personaggi che avevamo, si può dire, perso nel corso dei nuovi episodi di seconda stagione. E allora, diciamo che il mio vuole essere un 8,5 soprattutto anche di incoraggiamento, perché di questo episodio mi sono piaciute molte molte cose, tranne due particolari, di cui uno appunto è l'assenza di Giattrino e l'altro credo che ne parleremo più avanti, perché penso che meriti un discorso più approfondito. Quindi il mio vuole essere proprio un 8,5 e di speranza, ecco, voglio vedere che cos'altro combineranno, ecco.
Come
il voto di Max?
Il voto di Max è un 7,9. Come avete notato, oggi Max è il grande assente, però ci ha dato un bel 7,9. E come lui, a grosse linee, la concorda un po' come me, come Miles. Leggo i commenti da casa. Davide Caldarelli dice 8,5, meraviglioso, difficilmente si poteva fare meglio. Ivan Salvaggio è sempre con noi, quindi ti ringraziamo Ivan. 7,5, non mi convince il modo in cui viene trattata la sezione 31. E allora Ivan, resta con noi perché tra pochino ne parleremo. Allora, direi di cominciare subito a parlare un po' delle prime scene di questo episodio, e quindi parliamo dell'arrivo di Giorgio e di come insomma arriva sulla scena. L'episodio comincia con Burnham che si interroga su che cosa sarà successo a Tilly, si preoccupa per Stamets, continuano insomma tutte le ricerche su Spock, dove trovano poi apparentemente questa nave che sembra, anzi che è quella di Spock, ma dentro ci trovano la sorpresa, ovvero ci trovano Mirror Giorgio. Allora, vi è piaciuta questa scena? Come l'avete trovata? Prima Sofia e poi Miles, e poi anche il nostro pubblico a casa, insomma, se vi aspettavate l'arrivo di Giorgio dentro la nave di Spock. Prego Sofia.
Allora, senti, ti dirò subito che io non me l'aspettavo così subito l'arrivo di Giorgio, e mi ha lasciato molto molto, mi ha lasciato una sensazione molto piacevole, insomma sono stata contenta di rivedere anche lei tornare sulla... parlando tecnicamente, io apprezzo sempre molto i piani sequenza che mettono durante i dialoghi, durante i monologhi, scusate, di Burnham, e questo l'ho trovato molto interessante perché noi abbiamo questo lungo piano sequenza, quindi la telecamera che segue ininterrottamente e in modo, devo dire, anche molto molto scorrevole la corsa di Michael, e la intervalla con delle dissolvenze in nero che ci fanno vedere appunto, se non erro, Stamets, o comunque che ci fanno vedere anche la situazione appunto con la voce di Burnham. L'ho apprezzata moltissimo questa scelta registica, e infatti per me già questo episodio è partito molto molto bene. Se poi aggiungiamo appunto anche l'arrivo di Giorgio, per me eravamo già alle stelle prima della sigla, ecco.
Prego Miles.
Sì, beh, ricollegandomi a quello che dice Sofia, in questo episodio in effetti vediamo molto spesso i personaggi dialogare nei corridoi e questo è sempre un effetto delle nuove scenografie che permettono agli attori di fare passeggiate più lunghe attraverso i corridoi della nave. Non mi aspettavo che dentro la navetta ci fosse Giorgio, almeno nelle prime battute, cioè fin quando la Discovery la insegue all'interno della nebulosa. Poi però quando la navetta arriva nell'hangar navette, quella era una sequenza che avevo già visto nei trailer, e purtroppo questa è la maledizione dei trailer, ne vorresti vedere sempre di più, poi quando arrivi al momento dici porca miseria, questa scena già me la ricordo. Però sì, è stata una bella trovata e comunque è un personaggio che sia come personaggio sia per l'interprete Michel Yeoh dà alla serie tanto, cioè serve a questa serie perché... Purtroppo mi tocca rilevare il fatto che Michael Burnham, pur essendo in teoria la titolare della serie, la protagonista, ha sempre bisogno di una qualche spalla per esprimere la sua importanza. Ci deve essere Tilly, o ci deve essere Stamets, o ci deve essere Philippa Georgiou, perché ancora Osaru, quando nello scorso episodio lo assiste, diciamo che ancora come personaggio a sé stante. La stessa cosa vale quando c'è Sarek o Amanda, ancora come personaggio in sé non è decollato per i miei gusti. Quindi la presenza di Giorgio è fondamentale.
Ma si può dire che questa seconda stagione comunque ha un ritmo un po' più corale rispetto alla prima, dove magari era un po' più introspettiva?
Assolutamente,
Certo.
assolutamente sì.
Si vede anche chiaramente, ecco, cioè diciamo che non lo nasconde come suo nuovo aspetto e io sinceramente lo sto apprezzando molto.
E ringrazio Ivan che ci ha detto grazie a voi, fate un lavoro fantastico, grazie a te Ivan per
Grazie.
seguirci, ringrazio anche, anzi ringrazio e saluto anche Davide Piscillo che ci ha raggiunto, non ha mai perso la nostra diretta Davide, quindi anche a te grazie, grazie, grazie. Davide, scrivici anche tu il voto qui fra i commenti, anche i nuovi arrivati che si sono collegati adesso, scriveteci il vostro voto da 1 a 10 su questo episodio fra i commenti e poi insomma ne discutiamo tutti insieme.
Allora io ne approfitto per salutare anche Omar Serafini di Fantascientificast che si è appena
Prego,
collegato.
prego.
Grazie.
Di anche a lui insomma, se vuole dare un voto su questo episodio,
Eh, ci
diccelo fra i
sente.
commenti.
Ci sente.
Allora, tornando a Giorgio. Allora, sappiamo che Giorgio è incaricata di dare la caccia a Spock per questi suoi tre presunti omicidi. Giusto, Gianluca? Gianluca Miles, scusami,
Sì, beh.
perdita il nome.
Beh, sì, ufficialmente sì. Poi, sai, con la sezione 31 non si può mai sapere quale sia il vero scopo, perché immagino che nella galassia ci siano tanti fuggitivi in questo momento, quindi perché andare a cercare proprio Spock? Evidentemente non è soltanto l'accusa di omicidio, ma deve essere necessariamente legato all'Angelo Rosso e ai sette segnali. Ci sarà sicuramente qualche altra cosa sotto.
Comunque, quanto sono stati belli i dialoghi fra Burnham e Giorgio in questo episodio. Soprattutto quelli fra loro due, li ho trovati molto, 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 molto belli.
Sì, e
Allora,
secondo me
prego.
Giorgio viaggia benissimo con Burnham, cioè dal punto di vista, allora, diciamo che io do ragione a Miles sul fatto che comunque ancora Michael è un pochettino acerbo, è acerba come personaggio, nel senso che deve ancora avere uno sviluppo più grande che la possa poi rendere effettivamente a sé stante. Però ti dico, secondo me i dialoghi che ci sono stati in questo episodio tra lei e Giorgio sono stati impeccabili dal punto di vista di sceneggiatura e anche dal punto di vista coreografico di come li hanno resi su schermo sono stati perfetti. E comunque ti fa capire che alla fine forse la Giorgio è l'antagonista di cui forse Michael ha bisogno in un certo senso, perché comunque appunto si sviluppa questo livello di quasi nemesi, si può dire, tra loro due, e l'ho
Esatto.
apprezzato veramente tantissimo, infatti anche per questo diciamo di altro.
C'è una grande chimica anche fra queste due attrici, cioè si vede proprio sullo schermo.
E restando sempre sul tema della sezione 31, passiamo al secondo personaggio, Leland, o La La Land, come lo vogliamo
No, la
chiamare.
lamento.
Allora, sappiamo che la sezione 31 questo articolo 14, ci puoi spiegare qualcosa, Miles?
Sì, l'articolo 14 che tra l'altro viene citato alla fine dell'episodio dall'ammiraglio Cornwell, perché in questo episodio ritorna per la seconda stagione l'ammiraglio Cornwell interpretata da Jane Brooke. L'articolo 14 è un regolamento della flotta stellare che nella sezione 31 di questo articolo autorizza la flotta stellare ad attuare misure estreme in caso di crisi, di necessità, che poi è esattamente quello che fa la sezione 31.
E questa da cosa dell'articolo 14 è stata lanciata da Enterprise, dalla serie Enterprise.
Sì, sì, allora,
è perfettamente canonico che in questo periodo la gente sappia che comunque esiste questa sezione 31 e non è così segreta come ai tempi di The Next Generation, di Space Nine e
così. Ok, allora mettiamoci un po' i panni dei professore di Star Trek. Allora, sezione 31 nasce con Deep Space Nine. Non potrebbe essere altrimenti, perché insomma era un'idea più consona a quella serie, molto più darkettona rispetto a The Next Generation. Nasce con Deep Space Nine, sesta stagione se non sbaglio, dove insomma la sezione avvicina il dottor Bashir per coinvolgerlo in una delle sue missioni. Poi vabbè, vedetevi Deep Space Nine perché comunque merita. E così è stata introdotta questa sezione 31, che è un'organizzazione nascosta di cui praticamente non sa niente nessuno, anche se poi si viene a scoprire che qualche ammiraglio della flotta stellare lo sa perfettamente cos'è e cosa fa. In Enterprise, che si svolge prima ovviamente di Deep Space Nine, anche prima di Discovery e anche prima che venisse fondata la Federazione, si dice che questa sezione 31 sostanzialmente è un servizio segreto a difesa della Terra, perché ovviamente non essendoci ancora la Federazione, gli umani facevano un po' più i loro interessi, no? Ed è lì, in un episodio della quarta stagione di Enterprise, che viene citato per la prima volta il regolamento 14, sezione 31. In quel caso era Malcolm Reed che veniva avvicinato, sì, da un agente della sezione 30.
Ma quindi, facendo un parallelismo, si potrebbe definire la sezione 31 un po' come la CIA, la Federazione e la Polizia, facendo un po' un parallelismo.
Allora, guarda, fino all'inizio della loro storia, cioè Enterprise, e adesso scopriamo così anche nel XXIII secolo, sì, probabilmente sì. Dopodiché non sappiamo cosa è successo tra i tempi di Discovery e i tempi di Space Nine, quindi possiamo fare solo ipotesi. Però in quel caso il parallelismo forse è più calzante con i Cavalieri Templari, che non so, sì, se avete mai letto, sì, un libro, sì, di Dan Brown. Sostanzialmente i Cavalieri Templari erano una specie di forza speciale del Papa che andava a combattere in Terra Santa, gestiva tutta la tesoreria, era un corpo molto ricco, rispettato e temuto. Poi a un certo punto il Papa ha sciolto questo gruppo, per gli storici è finita lì. C'è chi dice che invece il gruppo è sopravvissuto, ha continuato a fare le sue cose, ha nascosto il Sacro Graal da qualche parte, ha fatto diventare ricco Dan Brown, eccetera eccetera.
Questa sicuramente è davvero una bella analisi. Leggo un paio di commenti. Davide Piccillo ci dà il suo voto, per lui è un 9, e Davide Caldarelli ci dice: ve l'avevo detto due puntate fa che questo personaggio non me la raccontava giusta. E effettivamente sappiamo anche con questo episodio che Lila End e Pike hanno un passato in comune.
Sì, tra l'altro, scusami se ti interrompo, leggo anche il commento di Omar che dice: per lui è un 7,5, un 7,5, e trova che Discovery stia ingranando e si trova d'accordo con Sofia per i dialoghi tra questi personaggi.
Ricordiamo che da oggi, proprio da oggi, le dirette di Talking Trek si potranno vedere sia su Star Trek Discovery Italia che su TG Trek in contemporanea.
Sì, e poi ovviamente sul canale YouTube di Talking Trek.
Allora, Sofia, visto che non ti abbiamo ancora interrogato su questo personaggio, qual è la tua prima impressione su Lila End quando appare in versione comunicazione olografica con Pike?
Allora, dunque, invece l'avevamo lasciata... No, aspetta, allora, dunque, mettiamola così. Io non mi sono ancora fatta... Scusate. Non mi sono ancora fatta, sinceramente, un'idea definita su Lila End per il semplice fatto che io... sono molto più neofita rispetto a voi riguardo la sezione 31, quindi in realtà per me resta un personaggio che deve ancora essere stabilito, ok? Cioè si trova per me in una fase di stallo, cioè non lo conosco abbastanza da poter dare effettivamente un mio di lui. e appunto, e sono, e per questo mi affiderò molto al. Mi è piaciuto.
Aspetta, è saltata
molto,
l'ultima
però...
parte, ti affiderai molto?
Ok, scusa, dicevo, mi affiderò molto a come lo svilupperanno comunque al suo ritorno all'interno della serie, perché tanto ormai è palese che lui sarà comunque un personaggio ricorrente.
Infatti sappiamo
soprattutto...
che è il capo della sezione 31, almeno ci viene presentato.
Esatto,
così.
Esattamente. Infatti questa cosa mi incuriosisce molto, perché essendo appunto un'organizzazione, possiamo dire, che io non conosco, sono curiosa effettivamente di vedere che cosa porta poi effettivamente all'interno della serie. Ti dirò, mi è piaciuto tantissimo il incontro che lui ha con Pike, e mi è piaciuto anche il fatto che comunque loro due avessero, diciamo, anche un passato in comune, si può dire, comunque si conoscessero già da prima di questi eventi sulla Discovery. E appunto, però il fatto è che non mi sento di aggiungere molto altro per questo, perché essendo io un asino riguardo queste cose preferisco tacere per evitare di fare figure barbine, ecco, mettiamola così.
Beh, in questo caso comunque siamo tutti neofiti, perché è un personaggio inedito, non è mai stato nominato prima, e come abbiamo scoperto questa sezione 31 è un po' diversa da quella che ricordavamo, da quella che immaginavamo,
sì, sì,
perlomeno.
Certo, però ovviamente voi comunque la sezione 31 già la conoscete, io sono appunto dal niente, cioè io mi baso sulle vostre spiegazioni, quindi...
Comunque diciamo che in questo periodo storico dove ci troviamo è un po' più addolcita rispetto a quella che conosceremo.
Certo.
In futuro.
E questo si vede, perché questo si vede palesemente, soprattutto da un'altra scena che probabilmente vedo. E, cioè, si vede chiaramente che qui comunque la sezione 31 è, sì, un organo, si può dire, quasi benefico, appunto, da quanto risulta. Quasi, ovviamente quasi, si intende, però insomma è più dolce.
Beh, sicuramente comunque, come ci hai fatto prima la tua bellissima spiegazione, Miles è comunque canonico con tutto quello che sappiamo con Enterprise.
Sì. Sì, è giusto che non sia ancora un'organizzazione segreta, perché in Enterprise non lo era.
Cioè, si occupa di spionaggio, ma non è segreta come pensiamo. Ecco, mettiamola in parole povere.
Come i nostri servizi segreti, sappiamo che fanno cose segrete da servizi segreti che ci sono, esistono.
Allora, direi di andare avanti. Il prossimo argomento è Tilly e Maine, la rete del micelio. Allora, cosa vogliamo dire su questo incontro? Com'è tutta questa cosa di Jalsep? Perché sappiamo che loro scompongono la materia che entra nella rete e la rendono utile in altri modi per progredire, insomma, il loro ciclo vitale. Insomma, come riciclare tutto quello che entra. Giusto, Miles? Queste spiegazioni qua sono veramente un po' complicate. Prego.
Esatto, sì. Sì, sì. Allora, premetto che visivamente questo episodio è forse quello che mi è piaciuto di più fino a questo momento, dopo il primo della seconda stagione. Però ecco, questo frangente nella rete del micelio è uno dei motivi al quale mi riferivo prima quando dicevo di qualche problema di scrittura che ho rilevato, perché le spiegazioni che sono state fornite non mi hanno convinto del tutto. È un esempio, è questo, sul rapporto tra Tilly e May, che sembrava un rapporto simbiotico, però Tilly in realtà dice di non conoscere le persone che sono a bordo della Discovery, non sa cosa sono le lacrime, però si manifesta sotto forma di un'amica d'infanzia di Tilly, quindi qualche cosa deve aver preso dall'inconscio di Tilly. È anche la spiegazione di come funziona biologicamente l'organismo dei Jasep, l'habitat dei Jasep, non è stata... Sì, io non voglio parlare di buchi di sceneggiatura, perché comunque Discovery ci ha abituato al fatto che molte questioni sono state poi risolte o comunque accennate, spiegate meglio, molto tempo dopo. Una di queste è proprio la sezione 31, cioè noi abbiamo visto per la prima volta i distintivi neri nel terzo episodio della prima stagione, non si sono mai più visti, nessuno ha mai più parlato, abbiamo dovuto aspettare la seconda stagione per capire di che cosa si trattasse, quindi probabilmente questo poi verrà affrontato più avanti anche, sì, con col dottor Calder, eccetera, ne parleremo. però dovendo giudicare sul singolo episodio c'è qualcosa che a livello di scrittura non mi convince, cioè da spettatore avverto che mi mancano pezzi di informazione, questo mi fa godere meno lo spettacolo. Questo.
Leggo un paio di commenti prima di passare la parola a Sofia. Davide Caldarelli su Lirenda ci dice: fino a quando la Giorgiù non lo farà fuori, resterà il capo della sezione 31. E anche Ivan, insomma, concorda a grosse linee, perché dice: comunque l'imperatrice riesce a tenere a bada anche lui. Effettivamente, sì. Allora, tornando sul micelio, su questa scena, come hai trovato, Sofia, la scelta dei colori che stanno tra il viola e il blu marino? Insomma, prego.
Allora, questo non lo nascondo, credo, dall'inizio della stagione, se non addirittura dalla stagione prima. Io credo che i colori di Discovery siano veramente tra i più belli che ho visto nelle ultime serie, appunto, che ho sotto la mia visione. Io credo che Discovery, sotto il comparto tecnico di colori, di luci e anche di ambientazioni, a parte qualche caso, sia veramente molto 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 curato e riesca ad avere anche dei colori che ti acchiappano benissimo l'occhio e che ti tengono veramente attaccati alla poltrona. Mi è piaciuto tantissimo, infatti, proprio il colore, o comunque tutto il modo grafico, si intende, in cui hanno realizzato questo, diciamo, universo nella rete del micelio, che a me ha ricordato un po', anche volendo, un fondo marino più che magari una foresta, forse più un fondo marino, di colori così, così belli, così vibranti e così accesi. Sinceramente, se posso dilungarmi sul discorso, appunto, dell'ecosistema che viene spiegato, appunto, della rete del micelio, io l'ho trovato interessante come spiegazione. Però devo, appunto, essere d'accordo con Miles sul fatto che in un certo senso mancano delle cose, ok? Mancano proprio dei passaggi che ti fanno capire meglio effettivamente che cosa sta, per renderlo più chiaro. Però ti dico, se ho dato 8,5, vuol dire che comunque io di questo episodio mi fido e continuo a ribadirlo. Io mi fido comunque della scrittura di questo episodio, perché ammetti, ripeto, è piaciuto tantissimo sotto il livello di scrittura, dai dialoghi, appunto, anche volendo le spiegazioni. E gli voglio dare molta, molta, molta. E infatti ti dico, mi auguro che, come tutte le altre cose che negli altri episodi dove dicevo sempre ma speriamo che ce lo spieghino, speriamo che poi salti fuori un'altra volta, anche qui ci torno e dico speriamo che questa cosa qua del micelio non venga cancellata d'amblè, che non venga definitivamente tolta dalla serie dopo l'episodio, ma che comunque, appunto, venga ritirata fuori. E questo, appunto, volevo poi parlarne meglio su Calder più avanti, ecco, per adesso.
Ho capito. Allora, sempre su Tilly.
Ma tu cosa ne pensi? Tu invece cosa ne pensi, Jared?
Di questo?
Sì.
Ma è come ho detto prima, proprio col voto, questa cosa della spiegazione l'ho trovata veramente un po' confusa. Anche perché, proprio adesso andando avanti, quando loro due fanno il patto, che adesso vi faccio vedere, May dice che la corteccia è dannosa, però poi effettivamente poi nella scena successiva Calver se la mette addosso, quindi anche questa è un po' confusa come scena, sinceramente. Però ti dico, la scena del patto, tutto quanto, dove si danno il mignolino così, sinceramente mi ha fatto molta tenerezza e l'ho anche apprezzata. Diciamo, sulle spiegazioni secondo me hanno un po' troppo esagerato.
Per me invece questa scena del mignolino è un no.
No, a te non è piaciuto.
No.
No, mi ha fatto tenerezza.
Sì, per carità, però questa stagione mi sembra che stia puntando un po' troppo sull'emotività, perché, non so, forse per fare da contrappeso alla stagione precedente, che invece era molto più dark, le relazioni umane lasciavano molto più a desiderare, quindi apprezzo che vogliano un po' recuperare terreno sotto questo punto di vista, però diciamo che credo che stiano un po' esagerando. Anche l'episodio precedente con la scena con Saru è molto, per carità, molto emozionante, però troppo per i miei gusti.
Prego, Sofia.
Guarda, Miles, io qui ti dirò, a me la scena del mignolino mi è piaciuta e non avrei mai pensato di dirlo, però l'accetto perché la protagonista della scena è Tilly.
Ah,
perché
sì, certo.
Cioè, è coerente con tutta l'evoluzione, o comunque con tutto il personaggio che ci hanno fatto vedere di Tilly. Quindi ti dico, se la scena invece, cioè se la, appunto, se il mignolo invece che l'avesse magari dato Michael oppure Stamets o chi per loro, sarei rimasto un po' scettica, avrei detto sì, ok, ma non ci incappa niente con il personaggio. Mentre invece, appunto, per la Tilly, che io ancora non adoro particolarmente, ma che sto comunque cominciando ad apprezzare molto, infatti anche in questo episodio l'ho apprezzata, devo dire, l'ho trovata coerente, l'ho trovata giusta, perché è un gesto che comunque lei farebbe, pienamente coerente col suo personaggio.
Perfetto. E volete aggiungere qualcosa su Tilly e me prima di passare all'argomento successivo?
No. Mignolino.
Ok, vedo dei commenti su Dr. Carver e Dr. Calber, e dopo li leggiamo quando ci arriviamo. Ok, adesso arriviamo al salto parziale. La cosa che mi è piaciuta,
bellissimo,
di questo, anche questo salto, è che comunque si è anche citata la Glenn in questo episodio, e insomma, che ricordiamo, la Glenn è la nave gemella della Discovery, come la Defiant,
nave gemella,
come la Defiant con l'Enterprise sostanzialmente. Allora, che dire di questo salto parziale, Miles?
Questa è una di quelle scene che mi ha lasciato veramente a bocca aperta, bellissima, proprio visivamente emozionante, la nave che sembra affondare, incredibile, veramente complimenti anche all'immaginazione, perché al di là della realizzazione tecnica, immaginare una scena così, bisogna avere una certa fantasia. Ma infatti tutta la scena, tutta la parte dell'episodio fuori dalla rete del micelio mi è piaciuta molto, molto di più di quella forse nel micelio. Quindi molto bella visivamente, molto bella anche quello che succedeva all'interno, con questo muro che, insomma, da cui la gente doveva stare lontano per evitare di fare la fine di quelli della Glenn, a proposito di cose dette nella prima stagione che poi hanno una spiegazione migliore nella seconda. Niente, no, se fosse stato solo per questa scena l'episodio per me era da 9, infatti un po' il conto.
Sofia invece?
Ma guarda, ho poco da aggiungere riguardo a quello che ha detto Miles, perché anche a me questa scena mi ha lasciato veramente a bocca aperta, non me l'aspettavo, o comunque non mi aspettavo che l'avrebbero realizzata così bene, e poi mi piace il fatto che è una scena che comunque progredisce nel corso dell'episodio, scusate, e diventa appunto il countdown, comunque la limitazione di tempo che poi fa muovere anche Tilly o Burnham e all'interno. Ecco, infatti questa cosa qua, che ci fosse un conto alla rovescia, quindi un limite di tempo, mi è piaciuta molto, perché secondo me è servita molto a dare anche un certo dinamismo a. Detto questo, appunto, la
certo
nave...
dinamismo, scusami, un certo dinamismo?
Un certo dinamismo proprio tutto l'episodio, almeno secondo me. E anche tutta visivamente, proprio la scena appunto della nave che si può dire appunto si incaglia sempre di più nello spazio, è stata a dir poco. E te cosa ne pensi?
Ma a me sinceramente è piaciuta, infatti l'ho detto anche prima. No, l'ho trovata anche una bella, trovata... Certo, si potevano inventare chissà che cose, ma effettivamente questa ha anche una sua logica, quindi dico la verità.
Beh, è una di quelle scene un po' alla Titanic. Cioè,
sì, diciamo che ci sta.
Perfetto.
Tra i commenti leggo Ivan Salvaggio, che dice che anche secondo lui è una scena spettacolare, quindi insomma siamo tutti grosso modo d'accordo sulla bellezza di questa scena. Direi di andare avanti con il prossimo argomento, che è il dottor Calber. Ma prima di andare avanti mandiamo una piccola clip su Il ritorno del dottor Calver, sottotitolata da tgtrek.com.
We find Q where we left him, which is in the mycelial network.
Hugh? the piece of him, a piece of his energy was contained and trapped in the mycelial network, and from that he was essentially recycled, regrown into himself.
I don't know how long I've been there. I just know that it feels like an eternity. And it hasn't been an easy time for him there. It's been traumatic. And he has to find a way to survive.
He's not using it to attack. He's using it to defend himself. Like armor, which would give him motivational and intentional thought. Which means he is alive.
At some point, I've come to terms with the fact that this is my existence now, fighting off the Jacep, trying to stay alive.
Stamets is thrilled that he's back, but, you know, Hugh's going through his own journey of adjustment and acceptance of all that's happened.
It's unbelievable at first that that's Paul standing in front of me. And then reality sets in.
For Stamets, it's hard to understand what Hugh's going through, because he is himself to me, but he's not fully himself to himself.
Who am I now? The body in which I inhabit is not the body that I inhabited the last time I was here.
It must be like watching a home movie or a video or something from a time that you can't really remember.
There's a hard drive of memories in this brain, but they're not connected to any emotions, because emotions are something that you have because of an experience that this physical body has had.
Looking yourself in the mirror and not fully recognizing yourself and feeling like there, you know that these things should make sense and they don't, it must be incredibly confusing.
When I come back, I don't know who I am. So one of the questions is, when I do find out who I am, are you still going to love that person? And the other question is, are you still the kind of person that I want to be with? You get to a point where you start asking, are we growing apart or are we growing together? And I think Hugh is asking that question throughout the season.
I'll see you on the other side.
Bentornati su Talking Trek, questa clip è stata realizzata dalla persona sotto di me, Miles, che si è occupato dei sottotitoli. Allora, sapevamo che il dottor Calber sarebbe tornato, perché comunque le immagini promozionali, tutte le parole degli autori avevano fatto presagire che sarebbe tornato in qualche modo. Però come è tornato? Prego, Miles e poi Sofia. Poi anche poi anche una domanda per i nostri cari spettatori a casa. Vi è piaciuto il suo ritorno? Sì o no? Prego, Miles.
Beh, è tornato dalle interviste che ha rilasciato Wilson Cruz, l'attore che interpreta Calber. Sembra quasi di capire che lui abbia firmato un contratto in bianco, cioè ha detto di essersi fidato degli autori e dei produttori, dando la sua disponibilità a tornare, probabilmente prima ancora di capire come questi autori avrebbero fatto a farlo tornare. Però lui si dice soddisfatto di questa soluzione. Diciamo che è un personaggio che a questo punto doveva tornare per forza, perché ha anche suscitato varie polemiche il fatto che fosse stato ucciso così. Fate conto, è stato pubblicizzato fino alla nausea la presenza della prima coppia gay in Star Trek, e poi questo personaggio si è visto praticamente 3-4 episodi nella prima stagione e poi è stato ucciso. Quindi è stato uno shock pazzesco anche per il pubblico nel vedere una cosa del genere. Se vuoi sapere come è tornato proprio scientificamente, è difficile da spiegarlo. Perché, insomma, pare di capire che Stamets, quando era un po' con un piede dentro e un piede fuori la rete del micelio nella prima stagione, quando si è avvicinato al corpo di Calber, abbia in qualche modo trasportato la sua energia nel micelio. E siccome il micelio ha questo scopo biologico di trasformare la materia affinché niente si perda, è stato ricostruito. Però è stato ricostruito con materiale del micelio, non ha DNA umano, tant'è vero che non può passare dall'altra parte attraverso il cubo di reazione come Stamets, Michael e tutti gli altri. Non ho perfettamente ben chiaro come mai, se è composto dalla stessa sostanza del micelio, venga attaccato dai Jaset, come se fosse un corpo estraneo. Cioè, i Jaset dicono che il loro scopo è quello di comunque prendere la materia e trasformarla in continuazione. Però se è nato nel micelio, cioè, non capisco esattamente il meccanismo come funzioni. E poi ricordiamoci che un Dr. Carver è già apparso nel micelio nella scorsa stagione, quando guida Stamets per tornare a casa dopo, insomma, l'avventura nell'universo dello specchio. E quello Stamets invece era decisamente più tranquillo e non veniva mangiato da nessuno. Quindi spero che queste siano una delle tante spiegazioni che ci saranno fornite dagli autori più avanti. Anche qui, visivamente magnifico, vedere questo personaggio che uno si immaginava, si ricordava, molto posato, molto pulito, lindo, pettinato, in queste condizioni, con la barba lunga, i capelli così, il corpo ricoperto di cortecce, che... E anche questi effetti speciali con i Jaset che gli arrivano addosso, ed è come che se lo mangiassero, lo spettatore vede queste scintille. Comunque è fatto veramente, veramente molto, molto bene. Ripeto, è un episodio di San Valentino, quindi gli autori hanno deciso di, penso volutamente, di mettere da parte certe questioni e dedicarsi ad altre. Tra l'altro l'autrice di questo episodio, Kirsten Beyer, è anche la stessa che ha scritto nella scorsa stagione Civis Pacem Parabellum, e anche quello è un episodio altamente emotivo, in cui ci sono, a parte, ci sono degli alieni incorporei, gli abitanti di Pavo, che ricordano un po' i Jaset, perché anche loro avevano questo aspetto un po' a sciame. E poi è un episodio che si incentra tutto sul rapporto tra Saru e Michael, l'astio non detto da loro. Quindi evidentemente questa autrice, Kirsten Beyer, è un po' specializzata in questo, in storie sui personaggi.
Lei, se non sbaglio, è una novellista, insomma, scrive per dei
sì, è un è famosa. Prima di entrare nella squadra di Discovery era particolarmente famosa ai fan di Star Trek per aver scritto una serie, ancora credo che le scriva, una serie di romanzi basati su Star Trek Voyager.
Sì.
E da quando ho cominciato a lavorare a Discovery è un po' il referente tra la stanza degli autori della serie e gli autori che poi scrivono i romanzi o i fumetti. Infatti, e questa cosa si vede perché molte piccoli dettagli, piccole informazioni sono effettivamente coerenti tra quello che vediamo nella serie e quello che leggiamo nei fumetti e nei romanzi. Questo è molto molto bello, perché comunque dà tutto un altro livello di conoscenza.
Assolutamente. Leggo un attimo i commenti prima di passare la parola a Sofia. E Davide Caldarelli ci dice assolutamente sì, il ritorno di Calver, perché la modalità fa capire che rimarrà almeno per un po'. Ivan Ivan ha detto sì, anche se potevano soffermarsi per 2 secondi per spiegare meglio, e ti do ragione. E Davide Caldarelli poi aggiunge: raccontata molto bene, con più colpi di scena, un sali e scendi, prima lo ritroviamo, poi rischiamo di riperderlo, ma alla fine abbiamo il finale che credo tutti volevamo per questa coppia. Però ti posso dire che Sofia in realtà non desiderava questo finale. Prego, Sofia.
Ok, qui entro in gioco io, che faccio un pochino la professoressa cattiva sotto questo punto di vista. Allora, senti, partiamo dal punto di vista tecnico e di sceneggiatura. Allora, si vede che l'autrice di questo episodio comunque ha un passato all'interno appunto della scrittura, quindi cioè si vede che dietro a tutto questo episodio c'è una mano abile, perché ti dico, la scrittura credo che sia veramente, insieme agli effetti speciali e alla recitazione, proprio il punto di forza di questo episodio, nonostante appunto ci siano alcune cose che magari sono spiegate in un modo, non direi, almeno io non direi troppo difficile, ma forse quasi un pochino lasciato lì, e che spero che poi verrà successivamente ripreso. Questo problema io l'ho avuto con Calver. Allora, sarò onesta. Calver nella prima stagione mi era piaciuto, nonostante comunque fosse un personaggio di cui, sì, ok, era bello vederlo e tutto, perché ci stava nel contesto e tutto quanto, ma io personalmente non ne sentivo così tanto il bisogno, nel senso l'ho seguito molto bene, loro due in coppia, Stamets e Calvert, mi piacciono tantissimo, anzi credo che siano una delle coppie più carine che ho visto, anzi più belle che ho visto fino adesso, e però ti dirò, allora, il fatto è questo, che mi è piaciuto che lo avessero ritrovato all'interno del micelio, perché ho trovato tutta quella parte molto emozionante, anche il fatto che comunque May lo vedesse come il mostro che appunto che va in giro e che distrugge l'ecosistema che si è creato all'interno del micelio. E infatti io all'inizio, quando May cominciava a parlare di questo mostro, sinceramente cominciava un po' a salirmi il nodo alla gola, perché dicevo, eccoci, adesso ci faranno vedere il mostrone fatto in computer grafica e chissà come ce lo realizzano. Infatti io già sudavo freddo, nonostante gli effetti speciali fossero belli. Però
chissà se ci mettevano il tardigrado come mostro.
Io lo speravo, guarda.
Anch'io, in un certo senso, anch'io avevo sempre un po' paura per la realizzazione, ecco. Però il fatto di vedere appunto questo Calvert, così come dice giustamente Miles, così distrutto, così appunto distrutto, sfatto e sì, e distrutto diciamo, mi ha fatto molto molto piacere. Lui mi è piaciuto molto perché si vede che è un attore che ci tiene molto alla sua parte e che credo gli piaccia anche molto il personaggio che interpreta, perché si vede come qui l'interpretazione è naturale. Non si può dire altrimenti. L'unica cosa è che a me sinceramente lascia perplessa il fatto del suo attraversamento riuscito attraverso appunto la rete del micelio. Nel senso, secondo me il capitolo Calvert era un capitolo che prima o poi si doveva chiudere. Ti dico, io ho visto, anzi mi era piaciuto molto l'inizio della prima puntata, mi sembra, quando vediamo uno Stamets che si prepara in un certo senso a lasciare apparentemente, sì. Poi ovviamente questa cosa non accade, a lasciare la Discovery, e quindi noi vediamo che comunque Stamets in un certo senso sta andando avanti su questa cosa, sta elaborando il lutto, sta andando avanti sul fatto che il povero Calvert non è più. Questo fatto di averlo reinserito un'altra volta all'interno della Discovery o comunque dell'universo nostro, comunque a noi conosciuto, mi lascia un po' perplessa, perché allora io capisco che fosse un episodio di San Valentino, per carità, capisco che fosse comunque un finale o comunque una cosa che tutti quanti noi volevamo, però sinceramente qui io veramente l'ho trovata una spiegazione troppo semplice, o comunque un modo troppo semplice, un escamotage troppo, non lo so, quasi, non so, l'ho trovato ovvio il fatto che lui comunque prima, che cioè già da come si partiva la scena, insomma, a un certo punto mi è sembrato ovvio che lui avrebbe prima o poi riattraversato questa rete. Ora, quello che mi auguro io, e comunque vi ripeto, io sono contenta che lui sia tornato, che ripeto è un attore. Quello che mi auguro io in questo momento è che comunque il fatto che lui sia stato per così tanto tempo nel micelio, perché alla fine lui c'è stato per un bel po', non è che ha fatto un'entrata e via, c'è stato. Spero che all'interno di questa seconda stagione questa cosa, questa sua permanenza nel micelio abbia effettivamente delle ripercussioni su di lui, e quindi che sia comunque un Calvert diverso da quello che noi abbiamo imparato a conoscere e a cui abbiamo imparato anche a voler bene nella prima stagione, perché altrimenti secondo me questa cosa qua del ritirarlo fuori poteva benissimo non essere fatta, poteva essere trattata in altro modo, quindi con Stamets che andava avanti con la sua elaborazione del lutto e la cosa si... Quindi anche per questo io gli do un 8.5, proprio qui si vede veramente tutto l'incoraggiamento che io voglio dare a questa serie e a questo episodio. E infatti ti dico, questa veramente è stata l'unica cosa che veramente mi ha fatto un po' rimanere, non dico male, però che secondo me poteva essere realizzata in altro modo e che poteva essere... Quindi io spero veramente tantissimo che Calvert in questa seconda stagione ci sia, che non venga lasciato in un angolo e che effettivamente il suo problema nella permanenza del micelio venga trattato. Penso di aver parlato anche troppo, quindi per adesso chiudo.
Ma io sinceramente a un certo punto sospettavo che volessero fare una scena un po' come Star Trek 2, con le due mani che si toccano fra il miscelio e fuori. Che sarebbe stato anche bello. Sarebbe stato anche bello. Oppure un bel cliffhanger, lo sapete io amo cliffhanger, e poi farci sapere come sarebbe andato a finire nell'episodio successivo.
Sì, sì, sì. Concordo, anche concordo. Perché sì, i cliffhanger sono i grandi assenti in questa stagione di Discovery. Almeno
a volte dovrebbero
inizio.
Esserci perché funzionerebbe un sacco.
Sì. Cioè, anche perché era un tratto distintivo di questa serie, quindi siamo passati dall'ingestione di cliffhanger a abbiamo fame di cliffhanger.
Leggo un commento di Davide Caldarelli che ci dice: sicuramente ci saranno delle ripercussioni non solo nella coppia, ma anche magari per fare smettere i salti nella rete del miscelio, perché come dice Sofia, lui ci è rimasto tanto e sa cosa provocano i salti. Ed effettivamente, a proposito di ripercussioni, proprio oggi in pagina abbiamo mandato la puntata di The Ready Room, il nuovo programma di dirette Facebook che sostituisce After Trek. E proprio in questo programma lo stesso Wilson Cruz, l'attore di Calber, ha specificato che ci saranno delle ripercussioni fra di lui e Tyler, che adesso infatti vi introduco il nuovo personaggio successivo che è Tyler, perché effettivamente lui, tra virgolette, viene ucciso in un primo momento da Tyler, poi il fatto che sia risorto, ma comunque
da Vok, non da Tyler, se no Michael ti impacchetta.
Sì. Vabbè, Tyler, Vok, siamo sempre lì. Comunque, finendo poi l'argomento di prima, io penso che le risurrezioni non siano mai facili da affrontare. Persino quella di Gesù a me mi sembra un po' falsa. Quindi vi dico, è sempre un argomento molto difficile da fare. Penso che in Star Trek 3 sia funzionato alla perfezione, ma poi raramente nella televisione o nel cinema questo escamotage ha funzionato.
Ma dipende anche da chi vuoi risuscitare, cioè se resusciti Gesù o resusciti Spock è un conto. Se resusciti il Dr. Culber, che hai visto solo 5 episodi, cioè non è lo stesso effetto.
Ma infatti secondo me da qua si vedrà effettivamente la bravura dei prossimi sceneggiatori che arriveranno, perché se ci troveremo comunque dei sceneggiatori bravi, ci sta che io poi mi rimangio ogni cosa e che Calver diventi subito il mio personaggio preferito e che dirò: oh, che bello, per fortuna che è tornato. Se poi giustamente mi trovo degli sceneggiatori, per non usare troppo gergo, che non sanno esattamente dove mettere le mani, a quel punto purtroppo io mi trovo costretto a portare avanti i miei dubbi, a pensare che sì, ok, ma ti va bene.
Tra l'altro devo sottolineare forse una cosa importante che non abbiamo detto, che questo è il primo episodio di Discovery con Alex Kurtzman direttamente al timone della serie,
sì.
Perché gli episodi precedenti, come la prima stagione, avevano per showrunner Aaron Arbers e Gretchen J. Berg, che sono stati licenziati proprio all'inizio della seconda stagione, sia per aver sforato il budget, sia perché si dice che trattassero malissimo gli autori, li vessavano, li mettevano sotto pressione, e questo sicuramente non fa lavorare bene un autore, quindi probabilmente da ora in avanti la qualità della serie potrebbe anche migliorare, perché credo che con Kurtzman abbiano lavorato in maniera più rilassata.
E tornando su questo personaggio che stiamo vedendo, su Tyler, poverino, l'abbiamo messo qui e poi l'abbiamo messo da parte. Su Tyler, lui è l'uomo contatto, come lo definiscono nell'episodio, della sezione 31. E mi ha fatto molto sorridere quando gli dicono: ma se volete vi do anche Giorgio. No, no, ci va bene anche Tyler. Per carità, ci va bene anche Tyler. Che fa tutte e due, non so chi ha sabotato più volte la nave. Comunque, cosa dire di Tyler? Tyler comunque è sotto osservazione, osserva l'ufficiale Nan, quella che proviene dall'Enterprise, che fra l'altro credo sia l'unico membro di tutta la saga, cioè di tutta la serie di Discovery, che usa una gonna con la divisa di Discovery, sostanzialmente. Allora, prego Miles.
Beh, intanto la prima cosa che mi viene da dire, commentando la foto che hai scelto per Tyler, è che anche Tyler sembra aver passato 9 mesi nella rete del micelio, perché ha barba e capelli così. C'è a chi piace questo personaggio, c'è a chi no. Io devo ancora capire da che parte sto, perché tra l'altro è un personaggio che continua a cambiare forma e ruolo all'interno della serie in continuazione. Prima era una spia, poi non lo era, poi era un Klingon, poi un umano, adesso... Prima era il compagno di Lorella, adesso è tornato nella sezione 31. Quindi è anche difficile farsi un'opinione in questo caso. Anche qui, come per la Giorgio, è uno di quei personaggi ad uso e consumo di Michael Burnham. Proprio parlo a livello di struttura della narrazione. È un personaggio funzionale, secondo me, allo sviluppo di Michael Burnham, ovviamente per tutti i trascorsi che hanno avuto. Sarà interessante vedere come interagirà col capitano Pike, però, perché già da queste prime battute mi sembra che fra i due non ci sia un grandissimo feeling, e questa cosa mi stuzzica parecchio.
E ecco. La scena in cui c'è Tyler che chiede aiuto alla sezione 31, il tipo Pike dice: ma che diavoleria è quel comunicatore?
Sì.
Perché poi si vede la sezione 31, che ovviamente è una nave che poi si esce dall'occultamento, e Pike credo non ne abbia mai vista una, perché no. Se non ha visto la nave sarcofago non credo abbia visto nemmeno questa.
No, no,
come
è
vi
questo...
è sembrata questa scena?
Questa è una di quelle cose che mi hanno fatto storcere il naso a livello di scrittura. Anche qui gli lascio il beneficio del dubbio, forse lo spiegheranno. Ma tanto più che la sezione 31 non è così segreta, non è così nascosta come pensavamo che fosse. Ed è, prende ordini evidentemente dalla flotta stellare, perché Cornwell dà ordini. Mi domando per quale motivo allora l'occultamento non è una dotazione standard di tutte le astronavi, o questo comunicatore come quello di TNG non è una dotazione standard. Cioè, aveva senso se era tutto nascosto, diceva, beh, allora sezione 31 ha la sua tecnologia super iper spaziale, Iron Man, non lo diciamo, però se lo fai vedere lo sanno tutti che esiste questa tecnologia, perché? Quindi no, non ho apprezzato particolarmente quel momento. Cioè, bello da un punto di vista narrativo, Leland che appare, manda i raggi traenti e tutto, però...
Poi tre raggi traenti, cioè, no... ma è possibile mandarne tre?
Sì, erano... Vabbè, la sezione 31 evidentemente ha i suoi... Quindi sì, dico, visivamente sì, a livello di ritmo sì, però a livello di narrazione, per uno che magari ha seguito Star Trek per un po' più di tempo, sono cose che ti fanno storcere un pochettino il naso. Forse Sofia, che invece l'ha visto con occhi nuovi, ha un altro parere.
Guarda, ti dirò, allora, a me... Sì, allora, partiamo da questo. Il fatto che Tyler chieda aiuto alla sezione 31 mi è piaciuto, ok? Perché l'ho trovata... Cioè, per quanto io poco conosco questa sezione 31, l'ho trovata una cosa bella. Narrativa. Miles, comunque, secondo me ci sta. È un bel esempio. L'unica cosa è che mi ha ricordato molto un po' il classico arrivano i nostri, perché se ci pensate comunque loro sono un po' in una situazione brutta, per non dire altro, perché insomma hanno la nave che sta sempre più sprofondando, tutto che sta sempre più degenerando, non si sa quanto, c'è il countdown che continua ad andare avanti, ed effettivamente lì dentro l'unico che può effettivamente offrire un aiuto chiedendo appunto rinforzi è appunto Tyler, che guarda un po' era proprio nella plancia della Discovery. Ti dico, l'ho trovato un po' un escamotage, cioè sì, ci sta, però niente di eccezionale, cioè proprio mi è sembrato veramente l'unico modo che potevano avere in quel momento per salvarsi un attimino le gambe dalla situazione. Io non avrei potuto pensare a nient'altro, ti dico, quindi anche lì è sempre una di queste cose appunto che anche a me sinceramente lascia un attimino perplessa, perché insomma non l'ho trovato tutto questo gran colpo di scena, l'ho trovato una cosa che comunque probabilmente sarebbe accaduta, ti dico, per quanto comunque a me mi sia piaciuto il fatto di questa collaborazione, però lì veramente era l'unico modo che avevano per potersi effettivamente salvare o per poter effettivamente evitare l'imparabile.
Ma sicuramente a me personalmente, cioè, sono d'accordo col discorso di Miles sul fatto che comunque se sono segreti, allora perché nessuno sa che la sezione 31 aveva quella tecnologia lì? Effettivamente non torna, però la cosa che loro appaiono per salvargli le cappe sinceramente non mi è dispiaciuta, almeno a me sinceramente è piaciuta. Fateci sapere anche a casa se avete gradito il ritorno di Tyler sulla Discovery, perché credo che oramai resterà per un po' a bordo. E comunque dico, ma questo personaggio come te anche, non lo so, faccio ancora fatica a capirlo. perché effettivamente è divisa fra troppe cose. Non ha ancora, non è riuscita ancora ad avere una sua vera identità. Magari la sezione 31 può aiutarlo. Prego, Sofia.
È che secondo me Tyler, allora, per quanto comunque a me non dispiaccia, nonostante l'attore non mi faccia particolarmente cinema, questo affari miei, però ti dirò, io sinceramente trovo Tyler come un personaggio che c'è perché è presente, se ci pensi, perché effettivamente lui assiste anche, o comunque gli accadono anche delle cose piuttosto cruciali, però che secondo me ancora gli sceneggiatori non sanno esattamente bene dove posizionare, perché se ci pensi all'interno di questo, almeno dalla fine della prima stagione e già in quanti, 5 episodi di questa seconda, l'abbiamo visto cambiare 15 volte. Quindi ti dico, lo trovo un personaggio che è lì e ci deve stare, perché effettivamente ci deve stare, ma ti ripeto, ancora non abbiamo esattamente capito, e credo che non l'abbiano capito neanche gli sceneggiatori, dov'è che deve stare per davvero. Cioè, io sono contenta anche lì, cioè io son contenta.
Però almeno in questo episodio sapeva recitare, almeno in questo l'ho visto un po' più convinto.
In questo, che era, ti dirò, a me il suo nuovo look piace anche, sinceramente, devo dire che in questo episodio lui ci stava, e anche qui, di vista della sceneggiatura, il suo dialogo con la nostra cara amata Michael, comunque è bello, ci sta benissimo. Solo che appunto, secondo me, Tyler è un attimino il personaggio che nessuno sa esattamente dove posizionare, ecco, quindi
leggo,
finché lì è lì. Poi...
Leggo un paio di commenti, Alessandro Fatale ci dice che i raggi traenti è insomma coerente con la tecnologia di Star Trek dello stesso periodo. Ivan Salvaggio ci dice, ma la federazione in teoria non potrebbe usare l'occultamento come accordo con i Romulani? Ci chiede, poi Miles ci rispondi. La scena con cui chiama e arriva in un secondo la nave della sezione 31, che secondo me non ha senso, ci dice Mattia. E Davide Caldarelli ci dice, vorrei farvi anche presente che oltre a salvare la nave, forse in buon cuore, può salvare principalmente Burnham. Effettivamente anche questo da parte di Tyler ci può stare, perché effettivamente i loro sentimenti sono ancora attivi. Comunque, Miles, sull'occultamento, la domanda che ci ha fatto Ivan, perché allora a sto punto la federazione non usa anche loro l'occultamento?
Beh, intanto comunque Tyler rischiava il collo pure lui, quindi anche se non fosse stato per amore di Burnham probabilmente avrebbe chiamato Leland. Già in Deep Space Nine, quindi un secolo dopo, quando la federazione, la flotta stellare varrerà la Defiant, la nave del Capitano Sisko, la Defiant è dotata di un sistema di occultamento. Infatti per qualche episodio all'inizio, poi questo personaggio non si è visto più in realtà, a bordo della Defiant c'era un osservatore romulano, perché faceva parte, questa tecnologia faceva parte di un accordo tra la federazione e i romulani. In Deep Space Nine vediamo per la prima volta un prototipo di comunicazione olografica simile a quello di Discovery con la persona intera, però in un certo senso meno avanzato perché era circoscritto in un punto solo, e quindi evidentemente gli sceneggiatori hanno tratto qualche ispirazione da lì. Non so canonicamente come si possa spiegare nell'epoca di Discovery, anche perché in realtà da quello che so io, nella serie classica erano i Klingon ad aver fatto una specie di accordo con i Romulani per usare le navi e certa tecnologia. Cioè, in teoria, da quello che sapevo prima di Discovery, i Klingon non dovrebbero avere scoperto loro la tecnologia di occultamento, come ha fatto il padre di T'Kuvma costruendo la nave sarcofago. Quindi, non lo so, evidentemente è uno di quei segreti che verranno poi spiegati un po' più avanti.
Allora, almeno si spera.
Sempre che si tratti di tecnologia di occultamento, magari poi diranno che non è occultamento, sarà qualche altra cosa, non è la stessa cosa, non lo so, qualche cosa si inventerà.
Questa scena qua dell'occultamento non ha convinto molti, ho visto, leggendo anche tra i commenti, anche in generale sulla pagina, sul gruppo, ho visto un sacco di scetticismo.
Anche se sugli ologrammi tu hai fatto una scoperta di recente, se non sbaglio, no? Che non è poi esattamente così sbagliato che in Discovery usino gli ologrammi. O sbaglio?
Sì,
dare.
Perché effettivamente in Star Trek, credo 5, non vorrei sbagliare,
6.
Forse 6, fanno vedere una scena che usano questo tipo di tecnologia con soltanto la testa, soltanto la testa, dove c'è questa comunicazione olografica, dove però i colori sono meno fantasma, come direbbe Pike, ma più sì. nitidi. Magari
era
in Discovery, magari in Discovery ci volevano far vedere le origini, però sappiamo che comunque, anche andando avanti con, proprio con gli episodi, la stanno un po' allontanando, perché anche Pike, quando comunica con Leland, proprio in questa scena con cui Tyler chiama, non lo vede versione ologramma, lo vede nel visore. Quindi effettivamente si stanno un po' già allontanando da questa tecnologia. Infatti si dice che crei guasti ai sistemi primari o qualcosa del genere. Almeno nell'episodio quello scorso in cui appariva Number One, insomma.
Sì, sì, sì. Non è, anche questa è una cosa che mi è stata chiarita perfettamente, per quale motivo l'Enterprise, quando arriva davanti alla Discovery, sia così danneggiata. Non l'ho capito bene io, comunque non è stato detto esattamente quale fosse.
Magari ce lo diranno più avanti, anche questo.
Numero uno, quando è salita a bordo nell'altro episodio, dice c'è stato un problema a catena su tutti i sistemi, e Pike dice sono sicuro che è stato colpa del sistema olografico, quindi dite al capo ingegnere di disinstallarlo. E questo potrebbe spiegare come mai sull'Enterprise.
Sì.
La flotta, questa tecnologia.
Miles è sparito dal video, vediamo se Miles riusciamo a recuperarti.
È stato rapito.
No, ok.
Eccolo qua con noi.
Ologramma, sono tornato in versione ologramma.
Allora, no. Andiamo avanti con l'ultimo argomento e poi mostriamo il trailer del prossimo episodio, sottotitolato in italiano. Allora, il prossimo e ultimo argomento è la Cornwell che, insomma, richiama sia Pike sia Leland. Gli dice, oh, basta fare chi vuol fare più il macio, ma insomma, vedete di collaborare. In parole povere. Prego, Miles, magari dai una spiegazione un po' migliore della mia. Prego.
Beh, esattamente come hai detto tu, c'è la Cornwell, Jane Brooke, che riappare nella seconda stagione. Tra l'altro mi sembra sempre più antipatica ogni volta che si fa vedere.
Ma non esiste un ammiraglio simpatico.
Sì,
anche Kirk era antipatico nel primo film quando era ammiraglio. Poi quando diventa ammiraglio diventa simpatico.
È il potere della scrivania.
Sì.
Prego.
Comunque l'attrice mi piace, il personaggio un po' meno, ma come dici tu, fa parte del DNA dell'ammiraglio essere antipatico. Non si capisce bene cosa ci faccia sulla nave della sezione 31, come ci sia arrivata, se fosse stata sempre lì e non lo sapevamo. Sicuramente può dare ordini tanto a Pike che a Leland, che comunque Leland dice di prendere ordini anche da un punto di controllo, quindi evidentemente è un'organizzazione che ha più teste, questa sezione 31.
Ma a voi è piaciuto il fatto che comunque Leland e Pike abbiano dei trascorsi che magari con l'andare avanti degli episodi potremmo anche scoprire, che magari, che so, riguardano anche i talosiani o cose del genere?
Allora, non particolarmente per me, perché non riesco a immaginare Pike che faccia amicizia con uno come Leland. Mi sembrano proprio due persone completamente opposte. Evidentemente serve, perché in questo modo il pubblico comincia ad avere un aggancio con questo personaggio. Anche Filippa Giorgio è stata in qualche modo resa, non dico più simpatica, ma quasi umana. C'è quella scena, quella bellissima scena nel laboratorio scientifico di Michael,
sì.
Dove lei parla con l'ologramma e Giorgio dice prima o poi dovrai fidarti di me, e in quel millisecondo sembra quasi la vecchia Giorgio,
sì.
c'è molta più umanità. Evidentemente qual è il trucco? Il trucco è che, lo sapete tutti, CBS ha in programma di fare uno spin-off sulla sezione 31, e quindi evidentemente c'è l'esigenza di cominciare a renderla un pochettino più simpatica al pubblico, anche se è un'organizzazione che fa quello che fa. Filippa Giorgio fino all'altro ieri tagliava le teste con
il fidget spinner. Però è sempre stata un po' sarcastica, un po' così.
Sì.
Però qui l'hanno resa un po' più simpatica, diciamolo.
E quindi anche l'amicizia di Leland con Pike serve in quest'ottica, cioè serve a dare al pubblico qualcosa di familiare a cui aggrapparsi. Sì.
Tornando proprio a Leland, o Leland, o come lo vogliamo chiamare, ha dei trascorsi sul pianeta Dynevac, che fra l'altro
sì.
C'è anche in un episodio della serie classica, dove c'erano quelle specie di, non so come definirlo,
sì.
che si attaccavano.
Il vomito di carnevale, praticamente.
Sì. Fra fra l'altro, fra l'altro lui è spaventato che questa cosa possa anche uscire fuori, perché ricordo che
già ha cominciato a minacciarlo abbastanza palesemente.
Chissà se magari nella serie sulla sezione 31 sarà Giorgio a prendere il comando di questa sezione 31, perché magari Leland verrà fatto fuori.
Anche Daniele Colantoni scrive: vero, sull'improbabile amicizia sono d'accordo con Miles. Sono proprio strano, non li vedo a bere una birra insieme.
In effetti è un po' assurda. O è stata una collaborazione forzata anche qui,
oppure era un altro personaggio tempo fa, poi la sezione 31 ti cambia.
Esatto, anche dobbiamo anche calcolare questo, perché chissà, cioè non sappiamo esattamente quanto tempo si
trascorre. Una cosa che ho notato di Leland è che comunque Leland giustamente pensa che Pike si faccia un po' troppo comandare dal cuore verso Spock, perché dà troppo dei favoritismi con cui dire vabbè, ma Spock non ha fatto niente perché è mio primo ufficiale. Sì, ok, però giustamente lui ci dovrà indagare. Quindi non lo so, a me sinceramente questo Leland mi sta stuzzicando molto, e fra i nuovi personaggi di questa stagione devo dire che almeno nella top 3 ci rientra.
Sì, beh, come contraltare di Pike potrebbe funzionare molto bene. Tra l'altro in questo episodio Pike fa un altro riferimento alla religione, mi pare che ricordi un episodio con suo cugino quando andavano in chiesa, una cosa del genere all'inizio dell'episodio. Quindi come già aveva detto qualcosa del genere anche nell'episodio Nuovo Eden, quando dice siete mai stati in una chiesa, quindi evidentemente stanno anche costruendo questo lato del personaggio, che è il più emotivo, il più spirituale, e quindi ancora di più con la sezione 31 ci sarà evidentemente uno scontro.
Davide ci dice: se la Giorgio diventa più simpatica è chiaro che serve anche un contrappeso. Ma sicuramente. Ok, c'è qualcosa che vogliamo aggiungere su questo argomento prima di passare al trailer?
Ma vorrei aggiungere che Pike, prego, mi sta piacendo molto, se posso. In questo episodio devo dire che Pike mi è piaciuto molto, e soprattutto direi che, perché diciamo che noi abbiamo visto anche qui un po' un'evoluzione di Pike, no? E siamo passati da un Pike che si faceva, non dico passare avanti tutto, quindi tutto quello che succedeva sulla Discovery andava bene, quindi chiunque poteva fare diciamo quello che voleva, tra di virgolette, e a lui andava bene. E qui invece ti dirò, sia la scena in cui Stamets gli espone effettivamente questa cosa del salto parziale, mi è piaciuto un sacco, perché effettivamente, allora, diciamo che Stamets in un certo senso secondo me già sa che comunque Pike gli dirà di sì, perché ormai abbiamo capito che Pike è fatto così, è molto entusiasta. Però dall'altra parte mi è piaciuto il fatto, puramente dal punto di vista puramente formale, che comunque Stamets debba appunto spiegare ed esporre quello che vuole fare davanti chiaramente a un capitano, e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto, secondo me aiuta a far, diciamo, tornare in auge, a stabilire l'autorità di Pike, perché effettivamente anche lui ha un'autorità su questa nave, ecco, mettiamo. Un'altra cosa sempre di Pike, poi concludo, che mi è piaciuta molto è quando lui appunto accompagna Burnham dopo la chiacchierata anche con la nostra amata Giorgio, e dove appunto lui accompagna Burnham verso Tyler, e effettivamente rivediamo che comunque Pike non è scemo e si è accorto che la Giorgio con cui lui ha parlato non è effettivamente la Giorgio che lui conosce o che comunque lui conosceva, nonostante comunque lei l'abbia riscosso sempre in modo molto sarcastico, come lei fa di solito, a tutte le domande sul loro passato, perché effettivamente si capisce anche da lì che comunque Pike e la Giorgio, diciamo, del nostro universo si conoscevano. Ti dico, quindi qui per me Pike anche qui si riconferma essere un buon personaggio, per okay. Me rientra molto di più nella top rispetto a Leland.
Prego Miles, che siamo già a un'ora e 12.
No, mi ha tolto le parole in bocca. Mi ha tolto le parole in bocca Sofia. Bene.
Ok, allora adesso mostriamo il nuovo trailer, sottotitolato in italiano, sempre a cura di tgtrek.com, e poi dopo commentiamo insieme. Prego.
My people believe in the great balance. We are either predator or prey. Now, I realize the great balance is a lie.
Ships are powering up their weapons.
Warm up the phasers. Whoever's listening, consider your next move very carefully.
They're capable of destroying every village across the planet.
They are committing genocide?
Bentornati su Talking Trek, questo era il trailer del prossimo episodio che si chiama Miles.
The Sound of Thunder?
Sì, che tradotto cosa significa?
Ah, il rumore del tuono.
Il rumore del tuono. Allora, si può dire che comunque in questo prossimo episodio torneranno delle atmosfere un po' più dark, decisamente più dark. Poi vediamo anche i Ba'ul, la razza predatrice dei Kelpiani, quindi come dissi in qualche live precedente, allora a questo punto Saru infrangerà la prima direttiva e andrà insomma tra la sua gente, o sbaglio?
Sì, no, da quello che si può giudicare dal trailer non sbagli, a proposito è un buon pretesto per ricordare a tutti, se non l'avete ancora fatto, che nella sezione trailer ed altro di Netflix trovate gli short tracks di Discovery, e questo, lo short track La stella più splendente, va assolutamente visto prima di questo episodio, perché si, da quello che si vede, si collega assolutamente alla storia di Saru, De Kelpiani e di Ba'ul. E ancora non c'è traccia di Spock, ragazzi, siamo al sesto episodio, abbiamo visto soltanto un paio di segnali, Spock continua a sfuggirci. E anche il prossimo episodio sembra tutt'altro che incentrato su Spock, quindi dobbiamo aspettare.
Sicuramente si vedono veramente dei grandi belli effetti speciali, forse tra i migliori, almeno nel trailer mi hanno veramente colpito. Prego, Sofia.
Allora, senti, io sono d'accordo sugli effetti speciali, che qui sembrano veramente al top del loro umore. Però, ecco, e io qua di nuovo torno un'altra volta a fare quella che distrugge i sogni di tutti, perché io qui ho veramente paura per il nuovo Saru che ci troveremo davanti, perché ricordiamoci che nell'episodio precedente abbiamo visto Saru che ha grande cambiamento per quanto concerne la sua razza. Quindi, tutto bello, tutto bellissimo, gli effetti speciali, Saru e tutto qua, però... Io sinceramente non dico che parto un pochettino prevenuta, però ho un po' paura, perché sinceramente in questo episodio, oltre a non esserci, oltre ad esserci effettivamente la mancanza fisica di Rino, abbiamo anche, diciamo, tra virgolette, la mancanza spirituale, mettiamola così, di Saru, nel senso che sì, c'è, interagisce, interviene, ma interviene molto meno rispetto a tutta l'importanza che gli avevano dato nell'episodio.
Okay.
In questo nuovo episodio probabilmente lo vedremo molto molto di più, e questa cosa un pochettino mi spaventa, non tanto per la performance dell'attore, ricordiamolo, perché l'attore è meraviglioso e ha tutti gli aggettivi positivi che ci possono essere su questo mondo, però qui veramente si vedrà la bravura degli sceneggiatori, come dicevo, nel trasformare così tanto.
Non sento niente, Sofia, se puoi ripetere.
Da dove?
La bravura degli sceneggiatori?
No, si vedrà veramente la bravura degli sceneggiatori nel portare avanti l'evoluzione di Saru, effettivamente, perché, cioè, per quanto l'attore possa essere bravo, starà effettivamente agli sceneggiatori rendere questo suo cambiamento non troppo drastico, e appunto per non farci vedere comunque un Saru che è completamente diverso da quello che conosciamo noi, ecco, mettiamola così.
Concordo con Sofia, e mi interessa più che il cambiamento di Saru a questo punto vedere come la prenderà Pike, no? Uno che sta sempre ligio al regolamento, se Saru disobbedisce alla prima direttiva. Sono curioso di vedere cosa succederà.
Beh, secondo me l'aiuterà, perché si vede che arrivano
qua. Ah, guarda, su questo non ci metterei la mano sul fuoco.
Magari è Saru stesso che prende e va lì. Ma non lo so. Comunque vi dico, per me l'importante è che Saru non si trasforma come Kes in Voyager, che per carità di Dio acquisisce superpoteri o roba così, perché veramente già abbiamo visto tutta la parte religiosa che c'è questa stagione, ci mancherebbero anche miracoli. Quindi direi che siamo anche a posto così. E Davide ci dice: si torna ad un episodio in vecchio stile come l'episodio 2 di esplorazione con una mini storia autoconclusiva. Ci si prende una pausa dalla grande storia della stagione. Ci può stare per respirare un po'. Ed effettivamente, sì, sicuramente il secondo episodio era molto più classico vecchio stile. Questo magari è proprio Discovery, cioè proprio Discovery al 100%, con le atmosfere dark da prima stagione. Comunque, siamo in chiusura, ragazzi, volete aggiungere qualcosa?
No, penso che abbiamo detto di tutto di più.
Va bene, allora ci ritroviamo la prossima settimana con la recensione del prossimo episodio, The Sound of Thunder, che uscirà questo venerdì su Netflix, lo potete trovare a partire dalle ore 9 di mattina. E che dire, saluto Max che non era presente con noi, che sicuramente ci seguirà in differita, ringrazio Miles e Sofia sempre per la loro professionalità e ringrazio anche tutti i nostri cari spettatori che ci hanno seguito dall'inizio alla fine, siete veramente la nostra forza. Va bene, io interrompo le comunicazioni e ci rivediamo lunedì prossimo, sperando insomma di non incappare in eccessivi problemi. Arrivederci a tutti, ciao!
Arrivederci.
Arrivederci.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.